Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare di un film che sarà nelle nostre sale a partire dal 1° di dicembre e che è un grandissimo ritorno, sia per quel che riguarda il regista che lo ha girato, Whit Stillman, sia per quel che riguarda il tema, il soggetto da cui appunto questo film è tratto, cioè un romanzo di Jane Austen, che dopo aver avuto un grande successo a metà degli anni 90, poi ancora all'inizio degli anni 2000, da circa una decina, una quindicina d'anni, era assente dai nostri schermi e ritorna invece con la sua particolare eleganza, la sua particolare arguzia, anche questa volta con un personaggio femminile. Un personaggio femminile che in realtà appartiene a un personaggio incompiuto di Jane Austen, Lady Susan. Amore e inganni, questo è il titolo italiano che, se vogliamo, è anche fin troppo esplicativo del titolo invece originale, Love and Friendship. È un adattamento appunto da un racconto giovanile di Jane Austen, dal titolo, come vi dicevo, Lady Susan, che si suppone sia stato scritto a metà degli anni 90 del Settecento, ma che poi è stato messo in bella copia soltanto nel 1805 e pubblicato addirittura postumo dal nipote della Austen, James Austen Lee, soltanto nel 1871. Scritto dunque, vi dicevo, alla fine del Settecento, quindi prima dei romanzi più importanti, dei romanzi più famosi della Austen, questo Amore e inganni è la storia di una giovane vedova, Lady Susan Vernon appunto, che è interpretata nel film da Kate Beckinsale, che si reca in vacanza a Churchill nella proprietà del fratello del marito, per scoprire gli ultimi pettegolezzi che circolano nella buona società. E questo suo soggiorno a Churchill potrebbe rivelarsi anche molto utile per lei, perché potrebbe assicurarsi un marito e assicurarne uno anche alla sua giovane figlia, Frederica. La sua più cara amica, Alicia Johnson, che è interpretata da Chloe Sevigny, e il marito di lei, che è interpretato da Stephen Fry, Mr. Johnson, l'aiutano nella sua impresa appunto a caccia di un marito, ma soprattutto a caccia di un patrimonio. I suoi progetti sembrano in qualche modo concretizzarsi con l'arrivo nel castello di Churchill dell'affascinante giovane Reginald de Courcy e di Sir James Martin, sempliciotto ma molto ricco. Ovviamente Lady Susan vuole l'affascinante Reginald per sé e vorrebbe far sposare invece Sir James a sua figlia, però la situazione ovviamente si complica con momenti veramente di grande divertimento e di grande ilarità. Lady Susan, vi dicevo, il titolo che in realtà non aveva dato la Austen al suo racconto, era il titolo che il nipote della Austen aveva dato al manoscritto, ancora senza titolo, quando finalmente la famiglia della Austen concesse il diritto di pubblicarlo mezzo secolo dopo la sua morte. Invece nella versione del 1805 la Austen aveva dato al racconto una forma breve, riassuntiva, e era ancora, come dicevo, senza titolo ed era scritto in forma epistolare, un genere che allora andava molto di moda, ma che la Austen da quel momento in poi non avrebbe più utilizzato. La Austen non pubblicò nessuno dei suoi romanzi prima del 1811, dunque 17 anni dopo aver scritto questo racconto ancora pensava di poterlo completare e di poterlo poi dare alle stampe. Ma vediamo come appunto Jane Austen, la penna di Jane Austen, descrive il personaggio di Lady Susan, e lo descrive proprio in una lettera, appunto la lettera che Catherine Vernon scrive al signor de Courcy, e dice di Lady Susan: è estremamente attraente, per quanto tu possa mettere in dubbio il fascino di una signora non più giovane. Da parte mia non posso che affermare d'aver visto raramente una donna bella come Lady Susan. Begli occhi grigi, ciglia scure, dall'aspetto non le si darebbero più di 25 anni, benché debba averne in realtà 10 di più. Non posso fare a meno di rendermi conto di come possieda una non comune unione di armonia, brillantezza e grazia. Il suo modo di rivolgersi a me è stato così gentile, franco, persino affettuoso, che se non avessi saputo quanto mi abbia sempre avversata dopo aver sposato Mr. Vernon, anche se non ci eravamo mai incontrate, l'avrei considerata un'amica intima. Ha un modo di porsi molto dolce, la voce e i modi molto accattivanti. A questa descrizione letteraria dà veramente corpo, voce, nervi, spirito, sorriso, sguardi, una meravigliosa Kate Beckinsale, che è appunto la protagonista del film. Kate Beckinsale è stata tra l'altro la protagonista di molti adattamenti da testi classici, da testi letterari e alcuni proprio da opere di Jane Austen. Durante i suoi studi a Oxford ha recitato nella versione di Kenneth Branagh di Molto rumore per nulla, è stata la protagonista di una miniserie inglese per la televisione tratta da un romanzo di Jane Austen, Emma, e anche della versione cinematografica, sempre tratta appunto dal romanzo Emma di John Schlesinger, che si intitolava Cold Comfort Farm. E dopo averla vista proprio in Cold Comfort Farm, così racconta il regista Whit Stillman, aveva pensato che fosse perfetta per il ruolo di Charlotte nel film The Last Days of Disco. E proprio in quell'occasione appunto aveva scritto un personaggio già avendo in mente il nome dell'attrice che l'avrebbe poi interpretato. La seconda volta è stata proprio in questo caso, nel caso di Lady Susan. Il film precedente di Stillman, The Last Days of Disco, è stato il primo ruolo americano per Kate Beckinsale, con il quale ha vinto tra l'altro il London Film Critic come miglior attrice non protagonista. E ha dato poi il via ad una serie di ruoli appunto in film americani, Pearl Harbor, per esempio, di Michael Bay, Serendipity, insieme a John Cusack, e Laurel Canyon con Christian Bale e Frances McDormand. Ricordiamo anche la sua presenza in un piccolo ruolo, ma molto significativo e sicuramente da ricordare, nel film di Martin Scorsese di Aviator, l'aviatore, in cui interpretava, lo ricorderete, il ruolo di Eva Gardner. Ma accanto a lei nel film c'è veramente un cast perfetto, proprio per fisionomia, oltre che naturalmente per spirito e brillantezza. Penso per esempio a Stephen Fry, Chloe Sevigny, Morfydd Clark nel ruolo appunto della figlia Frederica e Xavier Samuel nel ruolo invece di Lord Reginald. Ma per quale ragione questo romanzo era rimasto appunto in un cassetto e poi veramente non compiuto, no? Perché non esisteva nella versione originale un finale che invece poi ovviamente il regista in sede di sceneggiatura ha voluto dare per appunto il personaggio di Lady Susan. Probabilmente quello che i motivi dell'insoddisfazione di Jane Austen risalgono alla sua forma, alla forma epistolare del romanzo. La forma epistolare era stata molto popolare nel XVIII secolo e quindi la Austen aveva probabilmente deciso di utilizzarla più per moda che non perché decisamente attratta appunto da quella forma, che non era forse adattissima al suo talento. Lo testimonia il fatto che appunto nello stesso periodo in cui la Austen scriveva Lady Susan aveva cominciato a scrivere anche la prima stesura di quello che poi diventerà Ragione e Sentimento e che in origine si intitolava Eleanor e Marianne, e che era stato composto anche quello come un romanzo epistolare. Ma nella seconda stesura appunto del romanzo, che si intitolerà Ragione e Sentimento, Sense and Sensibility, il romanzo era in terza persona, un metodo che da allora in poi la Austen avrebbe sempre adoperato. La forma epistolare era in realtà una forma molto convenzionale e stilisticamente la Austen era lontana dall'essere una scrittrice convenzionale, e come aveva segnalato Virginia Woolf, la Austen ebbe il coraggio e l'originalità di trovare la propria strada per esprimere se stessa e le proprie idee, le sue storie e la sua prosa. Rimase in realtà sconosciuta al grande pubblico durante la sua vita, pubblicò soltanto 4 libri e in modo anonimo, ma le sue novelle, insieme romantiche e comiche sull'amore, continueranno poi invece a conquistare popolarità nel corso dei successivi 200 anni. Fu soltanto infatti dopo la sua morte, avvenuta il 18 luglio del 1817 a Winchester, nell'Hampshire, in Inghilterra, che suo fratello Henry rivelò al mondo che la sorella era proprio l'autrice delle 4 novelle pubblicate con lo pseudonimo By a Lady. Ma ascoltiamo il trailer del film Amore e inganni di Whit Stillman.
A quanto pare Lady Susan verrà a trovarci.
Lady Susan Vernon!
Quella donna è il demonio.
Felicitazioni, state per ricevere la più abile civetta di tutta l'Inghilterra.
Mi spiace presentarmi in tal maniera. Che delizioso quadretto familiare.
Mio cognato è un uomo molto ricco. Dalle difficoltà, si dice, nascano le opportunità. Sir James Martin. Enormemente ricco e sempliciotto.
Ma che buffe! Quante piccole palline verdi! Come si chiamano?
Piselli.
Se mia figlia non fosse tanto babbea, sarebbero già fidanzati.
Mammina, lo so che Sir James è un uomo gentile, ma un matrimonio dura per tutta la vita.
Non per la mia esperienza.
Posso presentare Lady Susan?
Lieto di fare la vostra conoscenza.
È attraente, non trovate?
Attraente come un vitellino.
Mannering è in città.
Avete visto mio marito?
Una donna orribile. Una pazza. Se è così gelosa, non avrebbe dovuto sposare un uomo tanto affascinante.
Questa donna ottiene sempre tutto.
È inquietante quanto conosca bene la natura dell'uomo.
Temo fortemente che Lady Susan Vernon possa distruggere la serenità delle nostre vite.
Con piacere. Un vero maleducato.
Avevate promesso di interrompere ogni contatto con questa donna.
Che errore hai commesso a sposarlo. Troppo vecchio da governare, troppo giovane per morire.
Durante la conferenza stampa di presentazione del film, il regista Whit Stillman ha raccontato come era arrivato ad interessarsi a questo romanzo incompiuto di Jane Austen.
So, I found this novel and got interested in it 12-14 years ago.
Innanzitutto questa è una novella che ho scoperto 12-13 anni fa. All'epoca stavo accarezzando l'idea di un adattamento di un'opera più convenzionale, più seria su Jane Austen. Ma ho scoperto appunto questa novella assolutamente unica soprattutto nell'aspetto dell'ironia e dell'umorismo. Spesso quando si fa un adattamento letterario si può scegliere come lavorare sull'aspetto dell'umorismo. Qui l'umorismo che mostra di avere Jane Austen ha qualche cosa che si avvicina maggiormente alle commedie di Oscar Wilde ed era assolutamente importante trasferirlo anche nel film. La difficoltà principale naturalmente è la forma epistolare e quindi è stato necessario riuscire a dare una costruzione drammatica, narrativa di altro tipo, e questo ha inevitabilmente portato a questa struttura teatrale dell'opera, perché si è trattato naturalmente di un lavoro complesso. La scrittura è durata molto tempo, è stata piuttosto lenta anche perché non è stato un lavoro su commissione, ma è stato un progetto segreto che ho voluto fortemente. E a quel punto, dalla forma epistolare, per riuscire a creare questa struttura narrativa diversa e adatta al cinema, ho dovuto innanzitutto avvicinare queste due amiche, che naturalmente erano molto lontane in questo scambio di lettere, e creare tutta una serie di personaggi intorno che potessero raccontare e vivere la storia, incarnarla di fatto. Ed è stato così, per esempio, che ho creato Miss Cross, per riuscire a trasferire delle informazioni cruciali dal momento che Alicia vive a Londra. Quindi diciamo che due terzi dell'adattamento è il testo di Jane Austen e un terzo è il contributo di nuovi personaggi che sono stati creati grazie anche alla capacità degli attori di misurarsi con la commedia, e questo ha consentito di alleggerire, di dare maggiore respiro all'universo del romanzo che dal punto di vista cinematografico era un po' troppo claustrofobico.
Well, one immediate attraction for me was that our other films are criticized for being too old-fashioned, that everyone seems anachronistic.
Uno degli aspetti che mi ha attirato di più è stato il fatto che spesso l'accusa è quello di fare film troppo all'antica e troppo anacronistici, e questo è veramente stato un invito a immergermi nell'anacronismo.
And I love extravagant, rather obnoxious female characters.
Io sono attratto e mi piacciono in particolare i personaggi che sono stravaganti e che hanno una certa malvagità, e mi piace anche mostrarli sotto una luce che ci può indurre a pensare, come è il caso di Lady Susan, che siano semplicemente divertenti, per poi riuscire invece a mostrare la loro stravaganza. In questo appunto è il caso di Lady Susan.
In the case of the work of Jane Austen, we often think of the surface, well, not the surface, but the matter of her books, her very good judgment, her delineation of character, her astuteness and clear-sightedness combined with humor.
E una caratteristica delle opere di Jane Austen è che la materia stessa delle storie sotto la superficie è una materia che ama osservare e giudicare il carattere umano, gli esseri umani, con tantissima arguzia, finezza intellettuale e una grande dose di ironia. Quindi sono storie che hanno una grandissima dinamica, probabilmente di valore superiore rispetto a quello che sono riuscito a fare io con il mio film.
But the only sort of transformation we did for this, and you probably noticed this, is that she had left her novel not truly completed, not truly finished.
Vorrei anche aggiungere che la novella di Jane Austen non ha una vera e propria conclusione, una fine, e troviamo Lady Susan che finisce in condizioni non particolarmente esaltanti, e qui abbiamo operato il maggior cambiamento optando per questa fine che non sarebbe assolutamente stata tollerata all'epoca di Jane Austen, in cui appunto Lady Susan riesce a avere tutto, l'amante, il marito, un figlio e la ricchezza, e questo sicuramente è l'aspetto molto nuovo rispetto al testo.
Quanto alla scelta della protagonista, Kate Beckinsale, Whit Stillman ha detto:
I think Kate is the only actress I've generally written for because for Last Days of Disco I'd seen her do the part in, I think it's called Flora, in Cold Comfort Farm. Cold Comfort Farm is derived from Jane Austen's Emma.
Kate Beckinsale è la sola attrice per cui abbia di fatto scritto un film, ed è stato il caso in The Last Days of the Disco, e l'avevo scelta perché l'avevo vista interpretare il ruolo che credo fosse di Scott Flora in Cold Comfort Farm, che è anche quello un adattamento da Jane Austen, da Emma di Jane Austen. E quando ho scoperto questa novella e ho cominciato a carezzare l'idea dell'adattamento cinematografico, volevo assolutamente che fosse lei a interpretare Lady Susan, ma era troppo giovane perché aveva 20 anni, e dal momento che ho impiegato un po' di tempo per realizzare questo film, lei ha avuto finalmente l'età giusta.
Un elemento portante del film, veramente fondamentale del film, è anche la sua bellissima colonna sonora, tutta basata sulla musica barocca, ad un periodo leggermente antecedente rispetto a quello raccontato nel film, quindi musica barocca dell'inizio del Settecento, della prima metà del Settecento, anche se la vicenda si svolge, come vi dicevo, intorno agli anni 90 appunto del Settecento. E quanto alla sua scelta musicale, Whit Stillman ha detto:
My own preference is for an earlier period of music from the 1790s. So I like Baroque music, and I think it really helps in a film. It has the rhythm that we lose later. And so the music is not generally from exactly the period. I felt we could use it for its earlier.
È vero che la musica ha un ruolo chiave nel film. Trovo che dia un'illusione del movimento che appunto è sottolineato proprio dai brani, e ha ragione. Io ho scelto comunque delle musiche di un'epoca leggermente precedente proprio per questa questione del ritmo. Peraltro la Sony Classical ha pubblicato un CD della colonna sonora interamente, che è stata tra l'altro interamente registrata proprio per il film, cioè tutti i brani sono stati registrati apposta. Ci sono alcuni brani realizzati dal compositore delle musiche del film, altri da compositori molto noti, momenti particolari, come è il caso di William Boy o come è il caso di Fremar, che è l'organista di Notre Dame. Tra l'altro la post-produzione è stata fatta a Parigi, e questo ci ha permesso di accedere a tutta una serie di tracce, di brani francesi, di compositori francesi.
A chi gli domandava perché avesse scelto di raccontare una storia in cui i personaggi femminili sono così astuti e manipolatori e gli uomini così sciocchi, Whit Stillman ha risposto:
Well, I finally got to make a realistic film.
sono finalmente riuscito a fare un film realistico.
Ed ora, canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
E sulle note di Soave sia il vento, tratto da Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart e che appartiene proprio naturalmente alla colonna sonora del film Amore e Inganni, chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento alla prossima settimana ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.